abbiamo messo la condizione che la membrana fosse permeabile alle due specifiche. Adesso vediamo quello che accade se la membrana è permeabile soltanto ad una specifica. Allora, vediamo, abbiamo sempre lo stesso contenitore, le stesse condizioni iniziali, in cui vediamo che qua abbiamo sempre NaCl, NaCl, no? Potassio più Cl meno. Abbiamo molto volte. Allora, facciamo adesso la condizione, poniamo le condizioni adesso, che ci sia sempre il gradiente di concentrazione per il potassio e il gradiente di concentrazione per il sodio. Ma poniamo la condizione che la permeabilità della membrana sia diversa da zero per il potassio e invece sia la permeabilità della membrana per il sodio e la permeabilità della membrana per il cloro siano uguali a zero. Cioè le condizioni iniziali sono che esistono quindi sempre gradienti di concentrazione, ma in questo caso la membrana sia permeabile solo al potassio. Cioè questa membrana è in grado di far passare solo potassio. Quindi il cloro non passa il sodio e passa solo il potassio. Il potassio comincerà quindi a migrare dal comparto in cui è più concentrato a quello dove non è concentrato, sempre per la stessa legge di diffusione, per la legge di Fischer. Questa legge di diffusione, quindi cosa dice? A questo punto vedete che sempre quindi cariche positive si allontaneranno dal comparto dove il potassio è più concentrato andando nell'altra direzione e quindi anche in questo caso si ricomincerà a generare un campo elettrico negativo dalla parte in cui il potassio è più concentrato e positivo dalla parte in cui è meno concentrato. Però se voi badate bene, adesso il potassio che è migrato in questa direzione nel comparto 1, ci sono queste cariche di potassio che si trovano adesso a ridosso della membrana. Che cosa fanno queste cariche di potassio? Allora, si è generato qui un campo elettrico positivo, quindi è vero che un flusso di potassio andrà dal comparto 2 al comparto 1 per il gradiente di concentrazione, cercando di annullare il gradiente di concentrazione. Ma è anche vero che quelle cariche di potassio che si trovano adesso nel comparto 1, siccome il potassio può sempre attraversare la membrana, saranno respinte dal campo elettrico che si è generato proprio ai capi della membrana. Cioè queste cariche di potassio che sono passate, allora, e che hanno fatto sì da creare questo campo elettrico positivo al comparto 1, queste stesse cariche di potassio saranno respinte, perché cariche positive, nell'altra direzione, allora, e favorite anche dal campo elettrico. Quindi lo ione potassio che è caricato positivamente, che cosa fa questo ione potassio se comincia ad andare avanti e dietro? Da una parte è spinto secondo gradiente di concentrazione, ma questa spinta, questo passaggio di potassio secondo gradiente di concentrazione genera un campo elettrico positivo, quindi se le cariche di potassio positive sono respinte dal campo elettrico positivo, per cui il potassio è respinto di nuovo a sinistra a causa del campo elettrico. Quindi se noi facciamo passare un tempo sufficientemente lungo, che cosa accade a questo potassio? Che avremo un flusso di potassio da sinistra verso destra dovuto al gradiente di concentrazione, che non si viene quindi ad annullare nel tempo, e avremo un flusso di cariche di potassio da destra verso sinistra dovuto al campo elettrico. Se noi facciamo passare tempo, vediamo che questi due permanente diventano uguali e di segno opposto, cioè potassio che va in una direzione contro cariche di potassio che va nell'altra direzione. Quindi le due forze che si equilibrano, allora, sono le forze dovute al campo elettrico, al gradiente di concentrazione, che viene nel tempo completamente bilanciata dalle forze del campo elettrico che spinge il potassio dall'altra parte. Nel tempo queste due forze, questi due flussi sono nulli, per cui la differenza di potenziale che noi a questo punto leggiamo ai capi della membrana è una differenza di potenziale che rimane stabile nel tempo. E quindi questa differenza di potenziale viene chiamata potenziale di equilibrio per il potassio. Perché potenziale di equilibrio? Proprio perché questo potenziale di equilibrio rimane stabile nel tempo e sta a indicare un equilibrio elettrochimico, elettrico e chimico, perché le due forze che si uguagliano sono la forza chimica che tende il potassio ad andare in una direzione, controbilanciata esattamente dalla forza elettrica che spinge il potassio nell'altra direzione. Questo potenziale è stabile nel tempo e non si annulla come succedeva con il potenziale di diffusione. È stato dimostrato da sempre dai fisici chimici che questo potenziale di equilibrio dipende esclusivamente, a meno di costanti, dipende esclusivamente dalle concentrazioni ioniche ai capi della membrana. Dalla quale concentrazione ionica? Dalla concentrazione ionica dello ione che riesce ad attraversare la membrana, in questo caso il potassio. Ed è stato dimostrato che questo potenziale di equilibrio, in alcuni anni la dimostrazione l'ho anche fatta in aula, quest'anno di risparmio, che questo potenziale di equilibrio è uguale a Rt su F, ed R è la costante dei gas, è la temperatura assoluta ed S è la costante di Faraday, quindi Rt su S per il logaritmo naturale della concentrazione esterna di potassio sulla concentrazione interna di potassio. La concentrazione esterna di potassio in condizioni fisiologiche. La concentrazione esterna di potassio siamo intorno ai 3-4 millimoli di potassio, interna siamo intorno ai 140-150 millimoli di potassio. No, devo finire altre due parole. Questo allora, se noi, scusate, no, che passa, abbiamo ancora qualche mezz'ora. Allora,
ce n'ho uno con cui ho funzionato la manipolazione.
A sostituire, allora andiamo a sostituire queste costanti in queste equazioni ed andiamo a sostituire in queste equazioni i valori delle concentrazioni di fisiologiche esterne ed interne di potassio, noi otterremo che questa equazione, che questo è il potenziale di equilibrio per il potassio è intorno a meno 90 millivolt. Quindi, potenziale di equilibrio, quindi una membrana permeabile solo al potassio, se ai due lati della membrana abbiamo le concentrazioni fisiologiche, quel potenziale ai campi di questa membrana noi registreremo una differenza di potenziale di meno 90 millivolt. Lo stesso identico discorso si può fare naturalmente per una membrana invece che è permeabile solo e soltanto al sodio. Quindi, facendo esattamente lo stesso discorso, per cui gradiente di concentrazione del sodio, membrana permeabile solo e soltanto al sodio, foglieri cellulari, membrana permeabile solo e soltanto al sodio, avremo una equazione del potenziale di equilibrio possibile uguale naturalmente a questa equazione e per cui avremo che il potenziale di equilibrio per il sodio sarà uguale sempre a RT su S, logaritmo naturale della concentrazione esterna di sodio fratto la concentrazione interna di sodio. E se voi andate a sostituire in questa equazione le concentrazioni fisiologiche, otterrete un potenziale di equilibrio che è intorno a più 55 mmol. È positivo perché naturalmente questa volta il numeratore è maggiore del denominatore perché la concentrazione interna di sodio è maggiore, quindi si inverte il segno, che è il segno logaritmo. Quindi, che cosa vuol dire questo? Adesso arriviamo al concetto, adesso è importante il concetto, che cosa vuol dire? Vuol dire che se la membrana in un determinato momento è fortemente permeabile ad una specie ionica, tende ad avere il suo potenziale, ad assumere il potenziale, un potenziale molto vicino al potenziale di equilibrio di quella specie ionica per cui la membrana è permeabile. Quindi, se una membrana ad un determinato momento diventa molto permeabile al sodio ed è trascurabile la permeabilità della membrana a qualche altro ione, il suo potenziale sarà un potenziale di membrana molto prossimo al potenziale di equilibrio di quello ione per cui la membrana è permeabile. Se a un determinato momento la membrana diventa molto più permeabile al potassio, il suo potenziale di membrana di riposo sarà molto più vicino al potenziale di equilibrio del potassio. Quindi, fisiologicamente, in natura, non in condizioni sperimentali, sia che il potenziale di membrana fisiologicamente di una cellula oscillerà durante tutta quell'attività sinaptica che abbiamo visto e durante tutta quell'attività, per esempio durante il potenziale di azione, oscillerà tra questi due valori limiti, uno che sarà naturalmente il potenziale di equilibrio del potassio, un valore limite del potenziale di equilibrio, valore limite inferiore, e l'altro è il potenziale di equilibrio del sodio, che è il valore limite maggiore. Tant'è vero, quando abbiamo visto il potenziale d'azione, che la membrana assume dei valori positivi superiori intorno a più 30 mmol, e là che cosa vi fa pensare? Che la membrana sia molto più permeabile a cosa? Al sodio. Mentre al potenziale di membrana di riposo, che è intorno a meno 60 mmol, abbiamo detto, e per le cellule muscolari e per le endocite ventricolari il potenziale di riposo è meno 90 mmol, in quel momento la membrana sarà più permeabile a che cosa? Al potassio. Allora, da questo punto, questo era il ragionamento che avevano fatto i fisiologi fino a qualche tempo fa. Quindi, che cosa voleva dire? Dico questa cosa e poi finiamo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire, allora, i fisiologi che cosa avevano pensato? Avevano pensato che se il potenziale di riposo, fate attenzione a questo ragionamento perché poi questo è abbastanza fine come ragionamento. Se il potenziale di riposo della membrana è sempre un valore negativo, che abbiamo detto intorno a meno 60, meno 70, meno 80 millivolt, che dipende appunto dalla cellula che si sta studiando, vuol dire che la membrana a riposo è permeabile al potassio, cioè ci saranno delle strutture per cui il potassio è in grado di passare attraverso la membrana. Allora, che hanno pensato questi fisiologi? Quindi noi possiamo dire che il potenziale di riposo della cellula non è altro che il potenziale di equilibrio del potassio. No, il potassio è più concentrato all'interno, meno all'esterno, il potenziale di riposo è negativo, come il potenziale vediamo se è così. Allora, come si fa a vedere? Allora, se noi riusciamo, fate attenzione adesso, se noi variamo la concentrazione esterna di potassio sperimentalmente nelle cellule nervose che abbiamo visto prima, loro l'hanno fatto con l'astone gigante di calamaro, con una fibra nervosa di calamaro. Allora, se noi variamo le concentrazioni extracellulari di potassio, le aumentiamo, quindi invece di 5 millimoli noi facciamo, non lo so, aumentiamo a 10 millimoli, 20 millimoli, non potendo cambiare le concentrazioni intracellulari di potassio, ma variamo le concentrazioni extracellulari di potassio, siccome il potenziale di equilibrio dipende fortemente anche dalle concentrazioni, dipende solamente dalle concentrazioni esterne e interne, io dovrei vedere cambiare il potenziale di ritorno della cellula, quindi in maniera anche abbastanza lineare, cioè tanto più aumento la concentrazione extracellulare di potassio, tanto meno è la polarità della membrana. Allora, e hanno cominciato a fare degli esperimenti. Facendo questi esperimenti hanno visto però che a un certo momento questa regola era vera fino però a un certo punto. Cioè loro non sono mai riusciti effettivamente, pur aumentando considerevolmente le concentrazioni extracellulari di potassio, non sono mai riusciti ad avere un potenziale sempre più positivo, un potenziale che da meno 60 andasse a meno 40, meno 30, meno 20 e 0. Non ci sono riusciti. Allora la deduzione è stata questa, ma a un certo punto, da un certo valore in poi, anche se loro aumentavano fortemente le concentrazioni di potassio extracellulare, il potenziale, la differenza di potenziale che registravano rimaneva sempre una differenza di potenziale negativa. E questo quindi c'era un qualcosa che non si spiegava. Da lì quindi hanno capito che il potenziale di riposo, sebbene sia molto prossimo al potenziale di equilibrio del potassio, non dipende esclusivamente dal potassio, dal fatto che la membrana è permeabile al riposo solo al potassio, ma poi con esperimenti successivi hanno osservato che al riposo la membrana è permeabile in maniera molto ma molto inferiore rispetto al potassio anche ad altri due ioni importanti che sono il sodio e il cloro. Quindi a riposo la membrana è vero che è molto più permeabile al potassio, però in maniera inferiore è anche permeabile al sodio e al cloro. E quindi sono riusciti a scrivere quella che è l'equazione che viene chiamata di Goldman, che esprime il valore del potenziale di riposo della cellula, che è un'equazione che è molto simile al potenziale di equilibrio, perché dice che il potenziale di membrana della cellula, il potenziale di membrana, di riposo, il potenziale di riposo stiamo parlando adesso, è sempre uguale a RT su S, il logaritmo naturale di che cosa? Della permeabilità della membrana al potassio per la concentrazione esterna di potassio, più la permeabilità della membrana per il sodio per la concentrazione esterna del sodio, più la permeabilità della membrana del cloro per la concentrazione interna di cloro, il cloro essendo negativo si inverte, fratto la permeabilità della membrana per potassio per la concentrazione interna di potassio più la permeabilità della membrana del sodio per la concentrazione interna di sodio più la permeabilità della membrana del cloro per la concentrazione esterna di cloro. Quindi questo è l'espressione del potenziale di riposo. Quindi, se si conosce di una membrana le permeabilità del sodio, del potassio e del cloro e si conoscono le concentrazioni ai lati della membrana del sodio, del potassio e del cloro, noi riusciamo ad avere parziale di membrana della cellula. Che cosa osservate immediatamente? Questa è l'ultima cosa. Che cosa osservate immediatamente? Che nel momento in cui la membrana diventa fortemente permeabile al solio, tanto che le permeabilità della membrana per gli altri due ioni diventano effettivamente trascurabili, che cosa si può avere? Che se la permeabilità della membrana al solio diventa estremamente elevata, allora questo termine si può elidere, la permeabilità qua si può semplificare e la membrana, il potenziale di membrana, non risulta altro che essere il potenziale di equilibrio del sodio, quello che avevamo detto già prima. Quindi, sostanzialmente, ancora una volta, concettualmente, quindi che cosa si ha? Si ha la membrana a riposo e più permeabile al potassio rispetto agli altri due ioni. E questo giustifica il fatto che il suo potenziale sia negativo, più vicino al potenziale di equilibrio del potassio. E inoltre, quando in un determinato momento la membrana diventa molto più permeabile ad una specie ionica, tende a raggiungere il valore del potenziale di equilibrio di quella specie ionica. È chiaro fino qua? Questa è l'equazione di Goldman, che non è qui di Goldman, è quella è l'equazione di Nernst, che stanno ad indicare due, e l'equazione di Nernst si può quindi considerare come un caso particolare dell'equazione di Goldman. Questa è la base
del potenziale di membrana,
il potenziale di riposo e di equilibrio della membrana. Ci vediamo alla prossima.